confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici, benvenuti a questa nuova puntata di Confidenziale. Quest'oggi rivivremo i Magic Moments del 1962, andando dietro le quinte di quell'anno in maniera appunto confidenziale. E cosa possiamo raccontare? Beh, iniziamo raccontando che allora, come oggi, la famiglia reale d'Inghilterra era sempre quella che faceva la parte da padrona sui rotocalchi, sui settimanali illustrati di tutto il mondo. Ad esempio, la rivista femminile Grazia aveva pagato fior di dollaroni alla principessa Alessandra di Jugoslavia per scrivere una biografia a puntate, in 5 puntate, su suo cugino Filippo d'Edimburgo. E la rivista femminile italiana la lanciava così: Alessandra di Jugoslavia conclude con la puntata odierna la biografia più completa, spassionata e avvincente che sia mai stata scritta sul marito di Elisabetta II di Inghilterra. In questa quinta puntata Alessandra vi racconterà la vera storia dello scandalo del Rossetto. Uno scandalo che, rispetto agli scandali del giorno d'oggi, fa veramente sorridere. Infatti si trattava di questo. Tornando indietro di qualche anno, il 16 febbraio del 57, la regina Elisabetta arrivava all'aeroporto di Lisbona ed era accolta dal marito Filippo, che era reduce da un viaggio intorno al mondo. A quel tempo, dovete sapere, cari amici, che correva voce che i rapporti fra marito e moglie fossero compromessi da una grave crisi. Per questo una legione di cronisti attendeva con impazienza di assistere al loro incontro. L'indomani, invece, i giornali pubblicarono che la regina era apparsa raggiante e che il principe Filippo di Edimburgo aveva le guance chiazzate di rossetto, il rossetto appunto della regina d'Inghilterra.
Made up my mind to live in memory of the lonesome time.
I can't stop wanting you.
It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday.
Dreams of yesterday.
Those happy hours that we once knew. Though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday.
Those happy hours.
Those happy hours.
That we once knew.
That we once knew.
Oh,
live in memories of the lonesome time. Sing the song, children. To say, so I'll just live my life of dreams of yesterday.
Parliamo un attimo di strade e di motori. Nel marzo del 1962 arriva la notizia che la polizia stradale greca verrà formata sul modello di quella italiana. Infatti i rappresentanti di polizia stradale italiana si recheranno prossimamente in Grecia, diceva la stampa, in occasione dell'apertura del primo corso di addestramento per agenti ellenici che avranno in Grecia particolari compiti in materia di traffico. Tale nuovo corpo di polizia verrà organizzato sul modello della polizia stradale italiana. E a proposito di macchine, in quell'anno e in quel mese viene presentata la nuova Alfa Romeo 2600, nei modelli berlina, sprint e spider, dotati del motore a 6 cilindri, diceva la stampa, e con carrozzerie derivate da quelle dei precedenti modelli 2000. Intanto chi correva? Correva Speedy Gonzales con la voce di Pat Boone.
It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
Tra le varie riviste che andavano di moda in quegli anni, mi è capitata di sfogliarne una del 1962 dedicata al culturismo. Si chiamava Ercole e aveva nel numero, per esempio, di febbraio che ho sotto mano, in copertina Steve Reeves, il famoso Ercole e maciste del cinema. E fra i vari servizi la rivista dava un profilo degli atleti Clancy Ross e John Grimek e diceva: mangiate più frutta per avere muscoli più potenti.
Everybody's doing a brand new dance now. Come on baby, do the long.
E anche in quel 1962 che cosa sarebbe stata l'Italia senza il Festival di Sanremo? Perché non se ne poteva fare a meno, tanto che la kermesse fu lunghissima, pensate, andò in onda nell'arco di due fine settimana, dall'8 al 18 febbraio 62. Presentava Renato Tagliani con la signorina Buonasera Laura Efrichian, futura signora Morandi, e Vicky Ludovisi. Le prime due serate sono state trasmesse solo alla radio, dal secondo canale alle ore 22, e la serata finale del sabato e quella del sabato successivo alle ore 21:30 dalla radio e dalla TV in Eurovisione. Perché è stato così lungo? Perché ci sono state due serate in TV, due sabati consecutivi? Perché fu un'edizione del festival che era legata alle schedine dell'Enalotto. Infatti non votavano le cosiddette giurie sorteggiate in sala o nelle sedi della RAI, ma votavano tutti coloro che giocavano all'Enalotto e allora scrivevano sulle schedine la loro canzone favorita, e quindi ci volle una settimana per lo spoglio dei voti, tanto che appunto la finale, col il momento in cui veniva decretato il trio vincitore primo, secondo e terzo, andò in onda il 18 febbraio. Gianni Ravera fu organizzatore del festival. Pensate che per la terza volta in cinque edizioni il vincitore fu Domenico Modugno, che in coppia con Claudio Villa presentò il brano Addio Addio. Poi una curiosità è che quella del 62 fu l'ultima edizione alla quale partecipò lo storico maestro Cinico Angelini. E al secondo posto chi si piazzò? Si piazzò la coppia Milva-Sergio Bruni con una canzone prettamente italiana, un tango italiano. Il successo della grande rivelazione del Sanremo precedente, Milva, e il sostegno dei napoletani al loro popolarissimo interprete Sergio Bruni avrebbero dovuto strappare la vittoria. Tutti i giornali dicevano così, ma il pronostico non si realizzò, o comunque la canzone è arrivata seconda e ce la ricordiamo ancora oggi. La ascoltiamo nella versione di Milva.
Vivevo sola sola in un paese lontano, di là dal mar. Una sera me ne andavo in compagnia di nessuno, colorate e mille jukebox che suonavano motivi di jazz. Una nota conosciuta si levò e il mio cuore in quel momento si fermò. Un tango italiano, un dolce tango, ho sentito una notte suonare sotto un cielo lontano. Quel tango italiano, quel dolce tango, col pensiero mi ha fatto volare dal mio amore lontano. In quel momento sull'ali del vento avrei voluto andare e dal mio amore il mio cuore scontento voleva ritornare. Un tango italiano, un dolce tango, ha portato un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano.
Abbiamo ritrovato negli archivi un divertentissimo servizio realizzato in occasione del Festival di Sanremo di quell'anno dalla settimana Incom, e il padrone di casa, diciamo così, di questo servizio è il famoso attore comico Paolo Panelli, che fa uno spiegone assurdo riguardo a quello che una volta era l'acuto finale e che conclude proprio il servizio con un suo acuto, un acuto per cui sarebbe stato meglio turarsi le orecchie. Eccolo qua.
Lui andava cavallo a cavallo, col cilindro e una rosa all'occhiello. Lei diceva: che bello, quell'uomo a cavallo è l'uomo del mio cuor. Lui andava cavallo a cavallo, se pioveva portava l'ombrello. Per amor di una bionda fanciulla andava a cavallo per tutta la città. Lui andava spavalzo a cavallo, col cilindro e una rosa all'occhiello. Lei diceva: che bello, quell'uomo a cavallo è l'uomo del mio cuore. A cavallo se ne andava dal dolce amor.
Ah, questo sole di Sanremo, che meraviglia, eh? Bello, eh? È stato al festival lei? Piaciuto? Tutti bravi, eh? Eh? Ma... al festival... eh? Beh, eh? Ciao. Dicevo che questa canzone del passato è un'altra cosa, era più distensiva, più riposante, più tranquilla. L'attore cantava e prima dell'acuto finale uno poteva quasi andare a cena fuori, al cinema, a vedere degli amici, poi tornava e sentiva l'acuto finale. Più riposante, più tranquilla, meno nervosa. E come fumo mi perdo nell'aria. Una tirata alla sigaretta e poi l'acuto. Così, che meraviglia.
E come fumo mi perdo nell'aria.
Re Florinaldi per un re del rock, anche se lui il rock lo fa ballare solo agli avversari sul ring. Nel salone delle feste intanto si prova fino all'esaurimento nervoso. Il maestro Ferrio con Vilma De Angelis e Angelini con i suoi allievi. Taioli fa coraggio al maestro Ruccione, dopo le votazioni sarà invece Ruccione a far coraggio a Taioli. Cigliano sorride, ma appena conoscerà i risultati gli passerà la voglia. Tra una prova e l'altra si scatenano i fotoreporters e purtroppo si scatenano anche Tognazzi e Vianello, spiritosi per forza. I più giovani ballano il twist sulla musica di un cinebox dove gettonano le canzoni di Sanremo realizzate dalla Incom.
Chi vincerà il festival di Sanremo? Ma io no, perché quest'anno non canto. Sono inviato speciale di un grande quotidiano milanese.
Ah, sì, caro sì. Collega Caldana,
prego, collega Caldana.
Nei miei sogni. Un altro dei grandi assenti di quest'anno è il re del rock, Celentano.
Sei imperdonabile, non posso più scordare tutto il male che tu hai fatto a me, mio dolce amore. Che vale piangere, è troppo tardi ormai, solo in sogno tu mi apparirai e nulla più, non ritornerò mai più da te.
Salve Celentano.
Salve.
Cosa ne dice del festival? Vorremmo conoscere il suo pensiero sul festival.
Come?
Cosa gliene pare del festival?
Quale?
Urlatori o usignoli? Si chiedono Modugno e Villa. A Sanremo quest'anno gli urlatori sono in netta minoranza.
Noi vorremmo invitare questa minoranza a riflettere un pochino su Claudio Villa e soprattutto ascoltarlo una volta veramente bene, perché siamo convinti che se loro l'ascoltassero si convincerebbero che, come noi, che quello è il vero modo di cantare.
Non è vero che Claudio Villa piaccia, che c'era ai tempi di mio padre. Oggi come oggi si dovrebbe ritirare in buon ordine col suo titolo di reuccio e lasciare libero campo agli urlatori, che piacciono molto molto di più e sono adeguati ai tempi.
Allora, la clac è al lavoro.
A destra e a sinistra, 4 a centro, E quanto al sinistro, dunque?
E quanto, signorina, ma ti immagini che io andando, perché si sa da un momento importante, perché sta canzone, che sta qua che ci ha pagato di più.
Quello là che sta da vendere.
Sono un accido Parigi, fiorentino, e ve lo dico io come sta la faccenda. Qua, come dice il mio amico Bartali, è tutto da rifare. Ma la colpa non è degli organizzatori, la colpa è degli editori. Qua non vince la canzone più bella, vince l'editore che c'è più...
Il record degli applausi in sala va a Milva e Modugno.
In quel momento, sull'ali del vento, avrei voluto andare. E dal mio amore, il mio cuore scontento, voleva ritornare. Un tango italiano, un dolce tango, ha portato un ripiano d'amore al mio stanco e nostalgico cuore, e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano.
Guardami, guardami, ascoltami, fermati, non è vero, perché tu stai piangendo, perché noi lo sappiamo che ci vogliamo bene, che ci vogliamo bene, e ci lasciamo. Addio, addio, addio.
Grazie, avete sentito che acuto, ha fatto Panelli, ci picchia. Allora, raccontiamo qualcosa di confidenziale riguardo quel Festival di Sanremo, cosa potremmo dire? Bah, ad esempio che tra i grandi esclusi ci fu Adriano Celentano, la cui canzone Vedrai che passa fu bocciata dalla commissione esaminatrice. Escluso anche il duo comico composto da Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi. Infatti i due attori avrebbero dovuto esibirsi assieme, e una delle loro scenette che però tirava in ballo il politico amintore Fanfani fu censurata dalla Rai. Allora cosa successe? Successe che Vianello dovette accontentarsi di assistere come spettatore in platea, mentre Ugo Tognazzi non andò neanche in platea, però partecipò come autore insieme a Gianni Meccia di un brano che si intitolava Cose inutili, chissà se qualcuno lo ricorda. Fu presentato da Jenny Luna in coppia con Fausto Cigliano. Comunque, quell'anno allora l'unico comico ad esibirsi realmente a Sanremo, il primo nella storia, fu quindi Gino Bramieri, che si presentò al Teatro del Casinò proprio in sella ad un cavallo vero, cantando il suo motivo. Lui andava a cavallo, che avete poc'anzi ascoltato nel servizio della settimana Incom che abbiamo trasmesso. Ma grandissimo successo internazionale, come molte volte accade, non l'ha riscosso il primo classificato, ma il quarto classificato, il brano di Tony Renis Quando, eseguito dall'autore stesso in coppia con Emilio Pericoli.
Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando, d'improvviso ti vedrò. sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai.
Sapete, amici miei, che sfogliando i giornali e le riviste di quell'anno e guardando un pochino la pubblicità ho potuto constatare come gli apparecchi di riproduzione e di registrazione musicale non costassero affatto poco. Infatti un registratore a bobine, a nastro, costava la bellezza di 23.500 lire, che vi assicuro nel 62 erano soldoni, e una bobina di ricambio leggo che costava 400 lire. I fortunati, chissà se avranno registrato fra le varie canzoni che ascoltavano alla radio anche la canzone intonata dalla vocina di questa giovanissima interprete francese che si chiamava Françoise Hardy e cantava Tous les garçons et les filles de mon âge.
Je vais seul par les rues, la
Dai amici miei, andiamo un attimo a fare una capatina dietro le quinte della televisione in quel 1962. Intanto la RAI trasmette ad esempio la visita del Papa Giovanni XXIII ad Assisi e poi il 22 agosto del 62 sul programma nazionale c'è un approfondimento sull'attentato del Petit Clamart ai danni del presidente francese Charles de Gaulle, era condotto da un giovanissimo Piero Angela. Va in onda con molto successo lo sceneggiato televisivo in 7 puntate Una tragedia americana e c'è sempre il maestro Alberto Manzi con il suo Non è mai troppo tardi, che è giunto in quel 1962 alla sua terza stagione. E poi c'è Sergio Zavoli che fa uno speciale sul Natale, abbiamo Peppino Di Capri che presenta in televisione alla RAI il suo scanzonato twist, c'è Nino Manfredi nei Caroselli e ad esempio alla televisione estera, la televisione svizzera. Ecco, c'è un programma di varietà che dura 1 ora e mezzo una volta a settimana e si chiama Gala. È presentato da un conduttore che si chiama Gualtiero Gonnella, è l'equivalente svizzero del nostro Mike Bongiorno. E in una delle prime puntate di Gala ospita Mina che canta in diretta il grande successo che aveva scritto Gino Paoli, Il cielo in una stanza, con l'orchestra radiosa diretta dal maestro Fernando Paggi.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente. Al mondo suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su per me.
Rimanendo sempre dietro le quinte della televisione italiana in quel 1962, bisogna notare che per la prima volta da quando è nato, il mezzo televisivo inizia un pochino a svecchiarsi. A svecchiarsi e a rivolgersi ai giovani e ai giovanissimi. Infatti viene presentato un programma settimanale che ha subito molto appeal sui giovani telespettatori. Si chiama Alta Pressione. Al timone c'è la bravissima conduttrice Renata Mauro. E nello studio succede un pochino di tutto. E fra flipper e jukebox un'orda di giovani e giovanissimi si scatena in balli sfrenati al ritmo di jazz, di twist, di rock and roll e appaiono in televisione per la prima volta in quel programma artisti del calibro di Rita Pavone o un giovanissimo Gianni Morandi. E poi c'è un tifo da stadio, tutti i giovani che battono i piedi e battono le mani al suono di Vianello, Vianello, ma ovviamente non si riferivano a Raimondo Vianello, ma a un giovanissimo Edoardo Vianello che lanciò in quella trasmissione la sua forsennata Guarda come dondolo, eccola qua.
Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il pis. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il pis. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme a te. Guarda come dondolo con il pis. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il pis. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il pis. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il pis. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo con il pis. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il pis. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist.
Renata Mauro, la padrona di casa del programma Alta Pressione, oltre ad essere una brava conduttrice che riusciva sempre a trovare un'empatia coi giovani, era anche una gradevole interprete di musica jazz. Proprio da Alta Pressione vi vogliamo far ascoltare la sua personalissima versione del brano Le tue mani.
Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani. Le rivedo che mi accarezzano, quelle tue adorabili mani. Se ripenso a te, provo un palpito che mi fa tremar come allora, e risento in me dolce un brivido. ricordo delle tue mani. Sapevi consolarmi nel dolore, accarezzandomi con amore. Bastava sol che mi sfiorassi tu per sentir vibrar tutto in me. Ma non ci sei più, vivo ancor di te, del ricordo delle tue mani. Le rivedo che mi accarezzano quelle tue adorabili mani.
E andando al di là dell'oceano, bisogna ricordare dal punto di vista musicale che alla fine dell'anno precedente, il 1961, il grande Elvis Presley presenta un album che si intitola Blue Away. All'interno di quell'album c'è un brano che segnerà i balli romantici di tutto il 1962. Si tratta di I Can't Help Falling in Love, e nel 1962 verrà trasmesso dalle radio di tutto il mondo, dalle televisioni di tutto il mondo. I giovinastri romani in quell'anno lo ribattezzano il ballo del pomicio, perché permetteva un avvicinamento molto pericoloso fra ragazzi e ragazze sulla pista da ballo.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you.
Lunedì 6 agosto 1962, in prima pagina al Corriere della Sera, annuncia che c'è stata una battuta d'arresto a Bruxelles. Niente accordo tra l'Inghilterra e il MEC. Il MEC era il mercato economico comune europeo, diciamo un pochino l'antenato dell'Unione Europea. Il giornale diceva: la conferenza è stata aggiornata, state tranquilli, non si tratta di un fallimento, la decisione è stata soltanto rinviata all'autunno, c'è stata un'intensa opera di conciliazione da parte di Colombo e Rumor, però si registra anche una rigida posizione da parte della Francia. Ma sulla prima pagina del Corriere della Sera questa notizia non viene scritta così in grande. Il titolo più grande è dedicato purtroppo a Marilyn Monroe, perché Marilyn si è uccisa. Ci sono ancora dei dubbi, oggi molti dicono che non si è affatto uccisa, che sia stata fatta morire di proposito, ma allora si propendeva per la tesi del suicidio. La verità credo che non la sapremo mai. Comunque il Corriere della Sera quel giorno, il 6 agosto 62, titolava «Tragica fine di un mitico personaggio moderno». L'attrice è stata trovata nel suo letto con una mano appoggiata al telefono, si era coperta fino al collo con un lenzuolo, vicino a lei un flacone vuoto di barbiturici. Due medici hanno sfondato il vetro di una finestra, ma sono arrivati tardi. L'allarme è stato dato dalla governante. E addirittura un giornalista, il grande Giovanni Grazzini, fa un articolo di fondo intitolato «Marilyn è tornata donna». Distesa nel sonno della morte, Marilyn sorride, dice l'articolo. Al prezzo più alto ha vinto la sua battaglia. Ha tenuto sino all'ultimo alto il suo coraggio. L'ha trovato, si è passata una mano nei capelli e ha detto: ecco, questo è il momento. Da quanti anni ci pensava? Forse dal giorno in cui bambina seppe che i nonni e la madre erano morti pazzi, il padre in un incidente stradale e uno zio suicida. Ci pensava da sveglia quando recitava, si ubriacava, faceva all'amore. Ci pensava nel sonno, quando si sognava nuda sopra un altare in mezzo ad una folla adorante. Quando i sonniferi la strappavano ai paradisi artificiali nei quali l'avevano costretta a vivere e la riconducevano al purgatorio dell'infanzia. «Finirai male, brucerai tra le fiamme dell'inferno», le avevano detto da bambina. Ma Marilyn sorrideva. Nessun inferno avrebbe potuto farle più male della vita stessa. Un idolo. Marilyn non era più una donna. È tornata donna oggi, nel giorno in cui la follia le ha armato la mano contro se stessa. Allora è tornata una povera donna che nessuna clinica per malattie mentali era riuscita a guarire e che, terrorizzata di finire come la madre, si è imposta di calare il sipario su se stessa quando ancora il suo corpo colpevole meritava di essere straziato. Chissà quante spiegazioni ci daranno gli psicanalisti. Diciamo semplicemente che Marilyn ha voluto insieme punire ed esaltare la parte di se stessa che credeva più responsabile della propria inquietudine. E dopo aver letto un pezzettino di questo articolo del giornalista Giovanni Grazzini, io vorrei farvi ascoltare la voce di Marilyn in quello che fu uno dei suoi più grandi e strazianti successi. «The River of No Return», il fiume senza ritorno, così come un fiume senza ritorno fu la sua vita.
If you listen you can hear it call, Whalerine, there is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free. Love is a traveler on the River of No Return.
swept on forever to be lost in the stormy sea. I can hear the river call.
No return.
I can hear my lover call. Come to me.
No return.
I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone forever down the river of no return. Whalerie, he'll never return to me.
Ed io ho trovato anche le dichiarazioni di due attrici italiane, Gina Lollobrigida e Sophia Loren, riguardo alla morte di Marilyn Monroe. Sensibilissima, aveva detto la prima, meravigliosa, aveva detto la seconda. Leggo sempre dal Corriere della Sera. Gina Lollobrigida, informata della morte di Marilyn, ha dichiarato: sono molto emozionata e triste per la grave perdita che il cinema mondiale ha subito. Conobbi Marilyn Monroe qualche anno fa e mi conquistò con la sua bellezza e la sua sensibilità di attrice. Marilyn era innamorata della sua professione, che faceva con passione, profondendovi i migliori sentimenti del suo animo. La sua principale caratteristica, ha aggiunto Gina Lollobrigida, era appunto la sua estrema sensibilità. La sua preoccupazione principale non era certamente il denaro o la notorietà, ma la creazione di una vera opera d'arte. Spero, ha concluso l'attrice italiana, che non sia stato il cinema ad ucciderla. Anche Sophia Loren, avvicinata nella sua villa di Tirrenia, ha espresso piangendo il suo vivo cordoglio, dicendo: era un'attrice meravigliosa, dotata di una spiccata personalità. La sua vita non deve essere stata molto facile, ma lei riusciva sempre ad apparire felice e serena.
Many a tear has to fall, but it's all in the game, all in the wonderful game that we know as love. You have words with him, and your future's looking, but these things your hearts can run.
Ed abbiamo così terminato questa nostra chiacchierata confidenziale ed amichevole dietro le quinte del 1962. Io e il nostro regista Walter Martinelli speriamo di avervi tenuto compagnia e speriamo che la nostra trasmissione vi sia stata gradita. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata con i programmi che verranno dopo di noi. Signore e signori, a risentirci.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring.
Time can